Lo ritengo significativo perché ci aiuta a capire come si è costruita la Bibbia, ma questo lo sappiamo, ha un riflesso importantissimo perché non si tratta solo di conoscere la Bibbia come fosse una cosa di istruzione, di curiosità. In realtà capire un po' meglio la Bibbia è capire un po' meglio l'idea di rivelazione, no? Siccome la Bibbia è la parola di Dio attestata e scritta, appunto, l'esercizio sulla parola di Dio perché è così decisivo? Sulla Bibbia è decisivo perché ci educa ad ascoltare la parola di Dio. Non è che la parola di Dio è dentro la Bibbia e basta, la parola di Dio continua a lavorare. Però la Bibbia è una grande scuola per capire come Dio parla e in che atteggiamento ci si deve mettere, quella che noi chiamiamo fede, no? Quindi capire un po' meglio come è fatta la Bibbia ci aiuta un po' di più a capire come è fatto il dialogo tra Dio e l'uomo. Quindi in questo senso vale la pena di fermarsi un po', perché mi pare che il giretto di considerazioni che siamo stati portati a fare in rapporto al fatto che siamo partiti dall'idea di Dio che Mosè introduce come nuova nel suo tempo, collegandola poi con le culture precedenti, ci permette un punto di osservazione interessante. Allora, noi stiamo cercando, provo a ridire il giro, il piccolo giro che abbiamo fatto fin qui, no? Noi stiamo cercando di raccontare la storia dell'idea di Dio nella Bibbia. E il punto di partenza, che accetta i dati di una ricerca storica seria, appunto, no? E anche comparativa seria, il punto di partenza è che l'idea del Dio tipicamente biblico del Vecchio Testamento, e cioè il monoteismo, l'idea di un solo Dio che si chiama Yahweh, appunto, no? Il punto di partenza è il monoteismo mosaico. Mosè è quindi l'inventore dell'idea di un Dio unico che ha un nome impronunciabile, che noi pronunciamo, ma Mosè aveva proibito di pronunciare, e che non è rappresentabile, l'interdetto delle immagini, proprio perché è l'idea di un Dio trascendente, no? Un'idea storicamente nuova rispetto a tutte le religioni conosciute del tempo, le quali erano politeiste, più dei, non un solo Dio, e antropomorfiche. Avevano una rappresentabilità antropomorfica, no? Per dare un'idea di questa novità mosaica e di questa diversità, abbiamo fatto l'esempio delle religioni dell'antica Mesopotamia, servendoci appunto dei contributi dell'assiriologia, cioè di quella scienza che studia le antiche religioni mesopotamiche. Ora, il riferimento a questa antica cultura mesopotamica, primo, è interessante perché permette di comprendere i meccanismi della nascita stessa della cultura e della civiltà umana, in particolare la nascita della scrittura, così aspetto particolarmente interessante per capire la Bibbia, per capire cosa vuol dire che la Bibbia è una parola scritta, appunto, no? Ci permette quindi di comprendere i meccanismi della scrittura e di conoscere alcune composizioni mitologiche nate in Mesopotamia, quindi alcuni grandi poemi nati in Mesopotamia, che cercano di spiegare l'origine e le ragioni del mondo, degli uomini e degli dèi. No, questa è stata la digressione che abbiamo fatto. Cioè, per capire l'originalità di Mosè, proviamo ad andare a vedere le altre religioni, in questo caso le religioni dell'antica Mesopotamia. Perché questo riferimento abbiamo scelto? Beh, primo proprio per questo, perché certamente questo è uno dei luoghi della nascita della civiltà. E quindi in qualche maniera è il più rappresentativo esempio che si potesse fare. Ma soprattutto in riferimento a questa area del mondo è interessante perché lì è la culla della cultura semita, che sta alla base della Bibbia. Perché appunto i semiti di Palestina sono i creatori della Bibbia. E difatti noi sappiamo che l'Antico Testamento reca esplicite tracce di questa religione, di questa cultura babilonese. Però l'accostamento spontaneo qui che ci è uscito, no, tra la mitologia babilonese e la Bibbia, il riferimento spontaneo è stato i primi 11 capitoli di Genesi. Dove si trovano? Sapete, i primi 11, perché poi tutti gli altri fino al 50 sono dedicati alla storia dei patriarchi, no? I primi 11 capitoli di Genesi, dove noi troviamo i racconti mitologici, virgolette, della Bibbia sull'origine del mondo, degli uomini e di Dio, virgolette. Sull'origine del mondo e degli uomini da parte di Dio in questo caso, non c'è una teogonia. In realtà i racconti di Genesi sono molto diversi dai racconti babilonesi. Addirittura l'altra volta mi usciva un po' questa espressione. Per alcuni versi sono dei contro-racconti, sono dei, se quei là sono i miti, questi sono dei contromiti. In che senso? Nel senso che riprendono sì il materiale dei miti babilonesi, ma lo reinterpretano alla luce del monoteismo mosaico. Questo, vedete gli incroci tra Esodo, Genesi, letteratura mesopotamica, come avviene, no? Allora, i racconti mitologici, virgolette, dei primi capitoli della Genesi riprendono del materiale dai miti babilonesi, ma lo reinterpretano alla luce del monoteismo mosaico. Infatti, Genesi è stato scritto a partire dalle tradizioni dell'Esodo. Prima c'è Esodo e poi c'è Genesi, per dirlo appunto con queste formulette che vi fanno scattare dentro degli schemi, delle posizioni interpretative. Mosè è prima di Genesi. È nella formazione del Deuteronomio, appunto, perché questo era l'altro problema forse che risultava un po' difficile, no? Perché quando noi diciamo Mosè, non dobbiamo intendere il personaggio storico Mosè di cui non sappiamo praticamente niente, no? Ma quando si dice Mosè, e comunque la tradizione mosaica, e quindi l'autore del Deuteronomio, Deuteronomio viene attribuito appunto da tutta la tradizione a Mosè, no? Quando noi diciamo Mosè, intendiamo la Torah, il Deuteronomio, il Pentateuco. No, scusate, il Pentateuco, che l'altra volta ci siamo dedicati quasi completamente a questo discorso qui, no? Sulla questione del Pentateuco e l'elaborazione da parte, superando la teoria documentaria, abbiamo parlato semplificando delle due correnti teologiche, la teologia sacerdotale, la cui formulazione matura avviene attorno al VI secolo, al 500 e qualcosa, dopo l'esilio, e l'altra teologia deuteronomistica e sapienziale, che eredita la tradizione sapienziale del periodo dei re, XIX secolo. Quindi, quando noi diciamo Mosè, diciamo in realtà il Pentateuco, che è la ricostruzione della Torah, della parola di Dio, lungo 4 secoli. È all'interno di questa elaborazione del Pentateuco, in chiave mosaica, appunto, che si scrive Genesi. E scrivendo Genesi si vanno a prendere dei materiali babilonesi, della mitologia babilonese. No, è chiaro il giro che abbiamo fatto. C'è la rielaborazione del Pentateuco che avviene in 4 o 5 secoli. Quando si riferisce alle grandi domande che l'uomo si fa sull'origine del mondo, su chi è l'uomo, su come mai c'è il peccato, su cos'è l'enigma della sessualità, no? Su cos'è appunto la morte, perché moriamo. Queste grandi domande che l'uomo si fa all'interno della rielaborazione della parola di Dio, va a attingere alle mitologie antiche rileggendole e reinterpretandole. Quindi mi pare che la cosa più difficile o le cose più difficili nel discorso dell'altra volta, per cui magari facevamo un po' fatica, erano questi due aspetti ai quali magari non, di sicuro li abbiamo già ascoltati, li abbiamo affrontati, ma magari non li abbiamo personalizzati al punto di renderli operativi, no? Di guardare effettivamente usandoli questi schemi. Cioè mi pare che le cose, i due aspetti difficili erano, primo, l'origine del Pentateuco e il ruolo di Mosè, o come si è formata la Torah, e questa rielaborazione sacerdotale e sapienziale che rilegge le tradizioni orali dopo l'esilio, la tradizione sacerdotale, riprendendo tutta l'opera dei profeti, è evidente, e l'opera sapienziale deuteronomica che era partita nel IX secolo. L'altra questione che risultava, mi pare, un pochettino, e questa mi pare l'altra volta, l'abbiamo dedicato tutta la serata a sto discorso qui su chi è Mosè, cosa si intende per Mosè, no? L'altra questione che io davo come scontata e che invece mi pare possa meritare di fermarci un momentino è aver presente la differenza tra i testi mitologici di Genesi e quelli babilonesi. Cioè, forse su questo abbiamo fatto un paio di battute, ma non tutti, adesso magari questa settimana, perché avete studiato Genesi, è tutto chiaro, ma al momento magari qualcuno di noi non ha ben presente questi racconti di Genesi letti un po' seriamente, e quindi non gli risulta subito evidente la differenza dall'Enuma Elish, che è il poema della creazione, o l'epopea di Gilgamesh, che è la ricerca dell'immortalità, no? Di cui abbiamo parlato. Allora, forse vale la pena ancora una volta, ma evidentemente con molta rapidità, e anche qui ci si può lavorare su da mille punti di vista, lo intuite, no? Vale la pena di fermarci anche solo su qualche passo di questi primi capitoli della Genesi, non tutti, perché per esempio non prenderemo in considerazione il tema del serpente, dell'albero, del peccato, il tema di Caino Abele, della torre di Babele, del diluvio, eccetera, eccetera. Può servire a illustrare questo discorso che stiamo facendo, proprio riprendere i cosiddetti due racconti della creazione, anche perché ci permettono in maniera più esplicita i riferimenti alle fonti sacerdotale e sapienziale. Cioè, non fatemi venire il colpo che una volta chiede torna, cioè sta andando bene la cosa, no? Io sono sereno, mi pare anche voi, ok? Va bene. Allora, cominciamo con una piccola battuta. In che senso si dice correntemente che i racconti di Genesi sono dei miti? Sapete che Botero ci ha rimesso le penne su sta roba qui, no? Che lui ha detto, per me è un mito, no? E l'ha cacciato via. Vabbè. In che senso i racconti della creazione di Genesi sono un mito? Proviamo a ragionare un momento, senza preoccupazioni ecclesiastiche o scolastiche, no? Cioè, bisogna capire il genere letterario di un testo del genere, il quale è un testo del tutto singolare, perché intende evocare l'origine, la radice del tempo, le sorgenti dell'umanità. E quindi, per definizione, cioè l'evocazione della creazione, concerne ciò che per definizione è fuori dall'esperienza. Esperienza mia, ma di tutti, nessuno ha visto la creazione, nessuno sa cos'è l'origine, no? Quindi nessun discorso può pretendere di esprimersi in maniera storica, come intendiamo noi la storia, o realistica, appunto. Ogni parola che tu dici su un tema di questo tipo si trova di fronte a problemi sottilissimi. Cioè, come portarsi oltre il tempo? Come portarsi al di là del linguaggio, della coscienza, per cogliere la propria nascita? Cioè, quale linguaggio usare per dire ciò che sfugge a ogni rappresentazione? Dico questo perché gli uomini dell'antichità non erano così ingenui come pensiamo noi di ignorare questi problemi. Per affrontare questa difficile impresa si sono serviti di un linguaggio che ha le caratteristiche che noi classifichiamo come linguaggio mitologico, il linguaggio del mito. Il mito, senza entrare in tutte le discussioni che si possono fare sul mito, no? Il mito è un racconto che colloca il racconto fuori dal tempo di cui abbiamo esperienza, si colloca in quei tempi, sopra il tempo cronologico, in una posizione che gli permette di pensare il tempo collegandolo all'origine, pensando il nostro tempo collegato all'origine, per spiegare ciò che avviene nel presente, il presente nel quale si trova colui che racconta o ascolta o legge il racconto. Viene collegato a queste rappresentazioni, a questi racconti, che in qualche maniera risalgono ai significati, alle cause, no? I miti babilonesi o egiziani o greci, certo che si iscrivono in una mentalità che non è quella moderna, ma questo non vuol dire che chi raccontava questi miti confondeva ingenuamente il tempo e lo spazio del mito col tempo e spazio che viveva. Cioè, io credo un greco che collocava gli dèi nell'Olimpo sarebbe stato sorpreso di essere preso come uno che pensava davvero di vederli sulla montagna. E non si sarebbe meno sorpreso di veder preso alla lettera il modo di parlare del tempo o l'affermazione che Atena si era invecchiata o che la tal divinità si era sposata o che aveva partorito. Erano anche per loro dei miti, dei modi di dire per collegare certi significati, no? Il mito non è un linguaggio che indica dei fatti, ma è un linguaggio che elabora dei significati, appunto. Ora, i redattori dei primi capitoli della Genesi, tra l'altro, se leggete un po' seriamente questi libri della Torah, sono di una finezza, di un'intelligenza. Cioè, siamo noi che diciamo, noi che conosciamo le scienze, loro erano mitologici. Questi qui avevano una capacità di distinguere i piani dei discorsi, no? E comunque i redattori dei primi capitoli della Genesi si sono trovati di fronte a questi problemi e sanno che non si può fare la cronaca degli inizi del mondo e che occorre per dire le cose delle origini un linguaggio che non è quello della cronaca. E quindi il loro obiettivo nello scrivere queste cose non è riportare dei fatti, nel senso in cui noi diciamo che la storia racconta dei fatti, come i moderni superficialmente pensano, no? Ma sono più vicini a un linguaggio poetico che è capace di introdurre nella profondità della realtà e del senso delle cose. La vicinanza di questi primi capitoli della Genesi ad altri testi di grandi civiltà contemporanee permette di estendere a questi testi di Genesi l'appellazione di mito. Assomigliano appunto ai miti. Se poi tu però fai una lettura attenta, in realtà sono molto diversi dai miti. Utilizzano elementi di miti preesistenti, ma come un materiale che trasformano in maniera radicale. Si potrebbe addirittura parlare, ecco perché parlavo di contromiti, si potrebbe parlare a proposito di questi testi di Genesi di una vera e propria rilettura critica del mito, di un linguaggio simbolico che critica in profondità i miti e introduce un'altra idea di Dio, di uomo, di storia, di tempo, eccetera, eccetera. Tra i diversi riferimenti mitologici presenti nel capitolo 1 di Genesi, facciamo un esempio così diventa chiaro sto discorso, tra i diversi riferimenti mitologici il più importante è evidentemente la mitologia babilonese. Perché? Questo si spiega storicamente, perché questo testo è scritto da persone che sono appena tornate da Babilonia. Questo testo è stato messo in forma nel VI secolo, in un ambiente profondamente segnato dall'esperienza dell'esilio in Babilonia. Di questa deportazione il popolo conservava il gusto amaro di un'umiliazione e di una perdita senza precedenti, ma conservava anche il ricordo incancellabile delle grandezze di una civiltà avanzata e fastosa e di una religione che aveva manifestazioni appunto altissime. In particolare le cerimonie che si tenevano ogni anno a Babilonia in onore del dio Marduk, per la festa del nuovo anno. Genesi, quindi, no? L'origine dell'anno, l'origine del tempo. Ora, nel corso di queste feste veniva recitato il poema dell'Enuma Elish. Questi sono stati là 50-60 anni, no? Per due o tre generazioni, no? L'Enuma Elish che raccontava gli inizi del mondo e la creazione dell'umanità. Ora, noi sappiamo, appunto, l'abbiamo visto, la assiriologia, la filologia e l'archeologia moderna ci hanno fatto conoscere questo celebre racconto dell'antichità, che è insieme una teomachia, una lotta tra gli dèi, e una cosmogonia, no, la nascita del mondo. Testimonianza grandiosa delle religioni che confinavano con Israele. In questo poema, all'origine del mondo, si vedono le generazioni degli dèi che nascono dalle acque dolci, personificate da Apsu, e dalle acque salate, personificato da Tiamat. C'è poi un conflitto, una lotta tra gli dèi, al termine del quale Tiamat è ucciso dal dio solare Marduk. Appunto. Il suo cadavere, il cadavere di Tiamat, viene tagliato in due e ciascuna metà diventa l'alto e il basso del cosmo, mentre l'uomo viene creato con un impasto di sangue di un dio sconfitto che è chiamato Kingu. No? Questo è l'Enuma Elish. Nel sentire sta cosa e nel pensare al testo di Genesi 1 si vede la differenza abissale, appunto. Soprattutto in quanto la Bibbia mette al centro un uomo che viene all'esistenza in modo completamente diverso. Anche se il ricordo del dio Tiamat, babilonese, c'è nel testo di Genesi. Il suo nome si ritrova in filigrana in quello dell'abisso, Teom. Teom, Tiamat. E in modo sottile e coscientemente polemico, il testo biblico dialoga continuamente con questa religione babilonese, col suo pantheon. Ne faccio un esempio, poi leggiamo il testo e vedrete. La polemica che fa sugli astri, là appunto le divinità sono l'acqua di sotto, di sopra, gli astri, il dio sole, no? Il testo biblico, appunto, in realtà smitizza, appunto, gli astri. Tra gli dèi che la religione babilonese onora di più ci sono gli astri divinizzati, come Sin, il dio luna, o Shamash, il dio sole. E, prendendo in contropiede questa tradizione, la Bibbia cita i due astri, la luna e il sole, ma li riduce a rango di semplici creature, vedremo. E d'altra parte il sole e la luna appaiono tardivamente nello sviluppo del racconto, dopo la creazione della luce e la sua separazione dalle tenebre, dopo la creazione delle acque superiori e delle acque inferiori e anche dopo l'apparizione dell'asciutto, della terra, dell'erba e delle piante. E i due astri non sono neanche nominati per loro umiliazione, sono definiti in maniera funzionale come due lampadari. che sono destinati a far da segnale delle stagioni, dei giorni e degli anni. Allora, già un dettaglio di questo tipo vi fa capire l'operazione di desacralizzazione degli elementi del cosmo, di purificazione dell'idea di Dio, no? Di eliminazione del politeismo e antropomorfismo della religione, no? È la polemica della Bibbia contro l'idolatria, appunto. Che il tema è il filo conduttore di tutta l'operazione profetica, appunto. Quindi la maniera in cui la Bibbia racconta la creazione è un modo di prendere posizione contro le mitologie dei popoli e delle religioni vicine, di contestare i loro dei, designando un solo e unico Dio creatore di tutto ciò che esiste. Quindi, in questa evocazione degli inizi, in realtà c'è tutto un dibattito, c'è tutta una reinterpretazione, una discussione con le religioni contemporanee della Bibbia, no? Ma proviamo a indicare alcuni aspetti profondi di questo testo di Genesi 1, che in realtà è un poema sul tempo, addirittura Heidegger, essere tempo, capito? Non, è una roba del genere, sul senso del tempo, è un concetto così alto, appunto, della storia quindi. In qualche maniera è una sorta di, non so come si direbbe in teatro, in drammaturgia, è una specie di incantazione, di canto al sorgere del mondo, hai capito, del tempo, della storia. È una sorta di liturgia contemplativa dello squadernarsi della parola di Dio, no? Perché appunto non è un racconto. Il genere letterario non è quello di un racconto. Ritornano parole, formule, ritornelli, tutta sta scansione, Dio disse, Dio fece, Dio vide, enumerazione del mattino, della sera, constatazione litanica del Dio che vide che era cosa buona. È una specie di incantazione che, risalente dal fondo del caos dell'eternità, evoca per onde successive gli interventi divini, l'emergenza del mondo, la nascita dell'uomo, la storia dell'uomo, no? In questa processione della storia dell'uomo davanti a Dio. Cioè è più un inno che un racconto, appunto, no? Anche la sua struttura è molto complessa, non ha una sola chiave di lettura. Le ricorrenze, le riprese sono tante, che è difficile, la loro abbondanza e i loro incroci creano una difficoltà interpretativa enorme. Per esempio, il testo è costruito sulle 10 parole. Dio disse, è detto per 10 volte, Esodo, Pentateuco, Decalogo, le 10 parole della creazione, appunto, no? Dio disse. Oppure è organizzato questo testo attorno alle 8 grandi opere, la luce, il cielo, la terra, le piante, gli astri, uccelli e pesci, animali terrestri, uomo. O i pilastri del racconto sono i 7 giorni della settimana. Prendiamo questa chiave di lettura, che secondo me è decisamente la più significativa di questo racconto.